Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
Arte Povera 2011. Germano Celant racconta la grande mostra inaugurata al MAM. Torniamo a parlarvi di Arte Povera 2011, la mostra evento ideata da Germano Celant che si protrarrà in tutta Italia fino ad aprile 2012. I numeri della kermesse sono importanti, si tratta della più imponente mostra mai realizzata in Italia. 7 mesi di esposizioni, 15.000 metri quadri di spazio espositivo, 8 istituzioni museali disseminate su tutto il territorio nazionale chiamate a fare rete, un catalogo targato Electa di 700 pagine e soprattutto 250 spettacolari installazioni di artisti del calibro di Boetti, Penone, Paolini, Zorio, Anselmo, Merz, Cunellis, Fabbro, Pistoletto. La prima tappa, Arte Povera 1968, dedicata agli esordi del movimento e curata da Celant e Gianfranco Maraniello, è stata inaugurata, come vi abbiamo preannunciato, il 24 settembre a Bologna, dove nel 1968, con la mostra alla Galleria de Foscherari e l'infuocato dibattito che ne seguì, il movimento, nato l'anno precedente, ebbe la sua consacrazione. Era il 1967, la nostra storia stava per cambiare, i movimenti di protesta si espandevano a macchia d'olio in tutto il mondo e in quell'anno Celant osserva lo strappo linguistico operato da artisti che spostano la loro attenzione dalle forme ai processi, dagli oggetti ai gesti e dallo spazio concluso dell'opera al potenziale infinito del tempo. Il nome del movimento, Arte Povera appunto, coniato da Celant, è mutuato dal Teatro Povero di Grotowski e allude all'impoverimento dei segni in favore di una ricerca dell'essenziale, del primario, per fare ritorno alla centralità dell'uomo. Il linguaggio del movimento è dirompente e idealmente si collega al lavoro di Burri e Fontana. Abolisce ogni gerarchia tra le materie e le forme espressive e spazia in tutti i territori della comunicazione visiva, dalla fotografia alla televisione, e utilizza materiali, materia, energia e natura in modo assolutamente nuovo. Emblematica in questo senso l'opera di Giuseppe Penone che apre la mostra al Bambo. Si tratta di una serie di foto dal titolo Alpi Marittime. Sono immagini che ritraggono l'artista nell'atto di intervenire su elementi naturali, quali gli alberi di un bosco, lasciando una traccia indelebile che si trasformerà nel tempo. In esposizione anche l'opera continuerà a crescere tranne che in quel punto del 1968, il tronco stesso con inscritta nelle sue fibre l'impronta della mano dell'artista. Arte Povera fin dagli esordi non si propone come avanguardia e già nel 1971 Celant decreta la fine del movimento a favore dell'esperienza e della specifica sensibilità verso i materiali dei singoli artisti. Oggi, a quasi 50 anni di distanza, grazie a questa mostra che racconta anche l'evoluzione delle singole individualità artistiche, possiamo leggere l'importanza acquisita dal movimento nella storia dell'arte, pari a quella del futurismo. Ne abbiamo parlato con Germano Celant.
Com'è nata l'idea di questa mostra e a cosa si deve il suo carattere diffuso?
Il carattere diffuso di Arte Povera 2011 si deve al fatto che questo tipo di tendenza o questo tipo di ricerca, per essere vista nella sua complessità, sia storicamente sia per l'attualità che può ancora dimostrare, in un territorio molto allargato di spazi, perché in una tradizione espositiva dove in una stanza entrano 20 dipinti, con queste opere entra un'opera, quindi cambia proprio la quantità di spazio necessario. E sempre per anni mi sono sempre battuto, diciamo, rifiutando di fare mostre ristrette, tipo quella usata tipo la Tate Gallery. Il metodo della Tate Gallery è stato un'opera o due opere ciascuno. Io penso che il percorso di un movimento ancora operante sia quella di mostrare in diverse sedi o in diversi palazzi. Se trovassi una città che mi dà 15 palazzi, facciamo l'arte povera in città, in una città sola. Non c'era l'occasione, ho pensato che fosse utile sia presentare questo movimento, sia, siccome era un progetto che avevo sviluppato nel 97, di mettere in rete i musei italiani. Io vengo da un'esperienza di 20 anni al Guggenheim di New York, la mia idea era di dire: in Italia c'è una struttura museale molto importante che non si presenta mai compatta su argomenti italiani. L'esempio del 2009 del futurismo che ho citato è che ognuno ha fatto la sua mostra sul futurismo, ma se fossero stati 5 musei insieme, i più importanti, sarebbe stato un impatto mondiale, perché la gente avrebbe pensato, avrebbe studiato il modo di venire e di visitare le mostre. Ecco, ho ripetuto questa esperienza con l'arte povera, nel senso che ho detto: benissimo, quanti spazi ci sono a disposizione? Siamo partiti su un asse nord-sud, Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, anche perché queste città coincidono con una storia dell'arte povera: Bologna per la mostra De Foscherari, Napoli per la mostra Arte Povera più Azioni Povere ad Amalfi, Roma perché è stato un centro importante ma anche perché ha dei nuovi musei, Torino perché è la più grande collezione che esiste di arte povera e arte internazionale. E siccome la prima richiesta è venuta dal Triennale di Milano, di cui sono curatore scientifico per arte e architettura, è chiaro che ho dovuto inserire Triennale. Ho pensato che la Triennale coprisse un arco di tempo 67-2011, proprio perché a Milano non c'era mai stata una mostra d'arte povera.
Nel 71 lei decretò la fine del movimento, allora questo grande evento è la sua istituzionalizzazione, la sua storicizzazione?
Dunque, quando io ho scritto che l'arte povera come gruppo era chiuso, intendevo dire che non si poteva più continuare a lavorare insieme. Cioè, all'epoca c'era ancora questa complicità, ci si condivideva, ci si incontrava sistematicamente, c'era una strategia comune. Quando ho capito che c'erano 13 personalità indipendenti, diverse, con identità totalmente opposte, anche contrastanti, ho pensato di dichiarare questa cosa, di dedicarmi solo un artista alla volta. Non a caso nel 72 ho fatto la prima monografia su Giulio Paolini per la Sona Ben Press. Quindi l'idea era di dire: d'ora in poi mi occupo di voi, di questi artisti, facendo dei contributi scientifici molto importanti, monografici, e di fare quindi una lettura da storico dell'arte. E ho sempre continuato, però ci sono dei momenti storici in cui questo tipo di arte può essere importante per dare un segnale alla cultura internazionale. Allora, nel 1985, un momento in cui c'era l'espressionismo, la pittura, tutto quel momento di ritorno all'ordine dell'arte, ho fatto al PS1 di New York la mostra d'arte povera, che andava a contrastare contro una situazione di mercato dove si stavano imponendo Schnabel, Sally, Chia, Clemente e così via, perché diciamo era una strategia quasi politico-culturale. Oggi, in un momento di crisi, in un momento momento in cui ci sono pochi fondi e così via, questo tipo di arte non necessita muri, cioè di grandi costruzioni, si adatta, come vede qui a Bologna, ma anche in tutte le situazioni possibili e immaginabili, povere, ricche, con muri grezzi e così via. Allora, e poi, come ho detto durante la conferenza stampa, penso che sia un modo di fare arte che è globale. Cosa vuol dire che è globale? Che per le culture emergenti che non hanno soldi, tipo India, Cina, Brasile, questo tipo di arte, Russia, c'è stata la mostra al PAC recentemente, Arte Povera in Russia, è un'indicazione, ma non è che voglio imporre l'indicazione, voglio dire, c'è una storia, leggetela, poi uno se la usa come vuole, quindi ha doppia funzione, una funzione diversa alla lettura di questo movimento storicizzato, come dice lei, non celebrativa ma storicizzata, non a caso il volume sono 700 pagine e ci sono 30 contributi di tutti gli studiosi, quindi io me la do agli altri da leggere, perché ho finito il mio compito di locomotiva, diciamo, anche se continuo anche ancora a fare il guidatore anche qui, però lascio la lettura all'esterno e questa lettura va lesa in rapporto alla situazione di una storia locale per i singoli musei, ma anche una situazione nazionale, internazionale e anche globale, perché secondo me il fatto di mettersi in rete oggi è fondamentale per poter sopravvivere e quindi è inutile fare le armate Brancaleone ogni città, ogni museo, ma fa sì che diventi una struttura professionale forte che studi anche un tipo di arte che non mi interessa, però che funzioni come promozione.
Ecco, e poi c'è da dire che la qualità dialogica, la qualità plurale di queste opere che proprio viene fuori e l'uso così naturale, filosofico dei materiali forse cioè, risulta ancora dirompente, forse ha qualcosa da dire a questo mondo povero.
Non so, quello che sta diventando è che è ancora povero. Fresca, no? Cioè, c'è una dimensione di intervento, ma perché è come dire, è molto animalesco questo tipo di lavoro, si adatta come no, cioè trova il suo spazio in maniera organica, quindi non è impositivo, non è rigido, si allampica da tutte le parti, no? Va in alto, in basso, quindi ha questa flessibilità che alla fine è ancora un'energia possibile. È chiaro che continua ad essere difficile nella tradizione della pittura e della scultura tradizionali, perché è difficile capire che un cubo di terra sia un'opera d'arte, un igloo, un'altalena, però la cultura è cambiata, sono passati 50 anni, quindi le nuove generazioni sono molto più aperte a questo tipo di linguaggio, non sono più difensive, non a caso i giovani oggi usano tutti i linguaggi, mentre già la mia generazione o sia era pittore o scultore, poi arriva questa generazione e rompe. Andy Warhol democratizza i linguaggi, usa tutto, adesso un giovane usa il cinema, il film, la televisione, ce la fa tutto, quindi questa democratizzazione delle materie è importante perché permette a tutti di muoversi dove vogliono.
E poi c'è la poeticità di queste opere che vibra.
Beh, c'è tutto questo elemento di situazione col proprio corpo, no? Perché l'albero lo conosciamo, il muschio è un materiale, cioè c'è una esperienza che tutti sappiamo e anche se non capiamo perché è importante, perché quello è difficile da capire, perché bisogna studiare la storia dell'arte, il carbone, anche i bambini voglio metterci le mani e scrivere, no? Quindi mio figlio o figlio di qualcun altro è attratto da una tattilità che lui conosce e i sacchi, cioè sono tutti degli elementi che non incutono rispetto, perché dicono è una pittura, non può, sono già seducenti per natura.
Nature is ancient.